Domenica 4 ottobre, 27ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Chi prepara il terreno, chi pianta, chi costruisce il tino, chi recinge di siepe la vigna è il Signore. In questo complesso e delicato lavoro non c'è l'opera di nessun altro. Così il Salmo. Hai sradicato una vita dell'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici ed essa riempito la terra. La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i cedri più alti. Hai esteso i suoi tracci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Salmo 89, 12. È verità da affermare con divina chiarezza, ma anche con fermezza nello Spirito Santo. Dio nulla si è risparmiato, nulla ha tralasciato, nulla ha omesso, nulla ha fatto con superficialità. Quanto era in suo potere lo ha fatto e lo ha fatto molto bene. Ora aspetta la vite produrre ottimi frutti. Il terreno è ottimo. La vita è ottima, la custodia è ottima, anzi, per la sua vigna Dio ha dato il meglio del meglio di sé. Cosa accade invece? Accade che la vigna non produce frutti, anzi, produce acini acerbi. È la delusione. Il Signore si aspettava un eccellente raccolto, invece solo acini acerbi. Ecco come Dio manifesta questa sua delusione. Egli aspettò che producesse uva, ma produsse invece acini acerbi. Dio ha lavorato invano ha consumato le sue energie. Leggiamo Isaia, ascoltate Moisole, udite attentamente nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto, mio servo, tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto, invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio, Isaia 49, 1, 4. Dio mai lavora in vano. Lavorerebbe in vano se facesse opere vane. Quando l'opera che si compie è buona, il lavoro non è mai fatto in vano. Vale per il Signore, vale per ogni uomo di Dio. Quando il lavoro è fatto bene, secondo scienza, intelligenza, sapienza, nello Spirito Santo e rettitudine di coscienza, mai esso è fatto in vano. I frutti non dipendono da chi lavora, dipende dall'albero che viene coltivato. Se il buon lavoro di Dio ha prodotto acini acerbi, in Dio non vi è alcuna responsabilità. Ascoltiamo questo stupendo canto del Signore sulla sua vigna. Leggiamo Isaia 5, 1, 7. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa devo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Ecco cosa si aspettava il Signore dal suo popolo, giustizia e rettitudine. Così invece produce il suo popolo, spargimento di sangue e grida di oppressi. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. La sentenza del Signore è amara per il suo popolo. Ecco come il salmista nella preghiera si rivolge al suo Dio. Perché hai aperto brecce nella tua cinta, nella sua cinta, e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vede, visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te è reso forte. È stata data dalle fiamme, è stata recisa, essi periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te è reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e invocheremo il tuo nome. Signore degli eserciti, fa che ritorniamo. Fa spegnere il tuo volto e noi saremo salvi. Salmo 80, 13, 20. Oggi la vigna del Signore è senza alcun recinto. Ogni cinghiale del bosco ne può fare scempio. Che sorga anche per noi un salmista che gridi al Signore pietà, compassione. Che sorga un salmista che chiede al Signore di revocare la sua sentenza e così riprendere il governo della sua vigna. Seconda lettura. La vita dell'uomo sovente è avvolta da molte sofferenze, sia spirituali che fisiche. Cosa deve fare il discepolo di Gesù quando l'acqua gli giunge alla gola? Deve levare a Dio una preghiera ricca di fiducia e di grande abbandono alla sua divina volontà. Come risponde il Signore a colui che pone la sua vita nelle sue mani? Risponde con la pace del cuore, della mente e dei pensieri dello spirito. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. San Paolo parla della sua personale esperienza. Lui è angosciato dalla sofferenza, prega il Signore e il Signore lo riempie con la sua pace. Per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per tre volte ho pregato il Signore che lo allontanasse da me. Ed egli mi ha detto, ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Seconda Corinzi 12, 7, 10. Anche Gesù, angosciato per l'imminenza della sua crocifissione, preghi il Padre suo e trova la pace. Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi, anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro, pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo, Padre, se vuoi allontanare da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per comportarlo. Entrato nella notte, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro, perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Luca 22, 39, 46. La preghiera è vera via della pace. Leggiamo Filippesi 4, 6, 9. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e Dio della pace sarà con voi. Altra verità che l'Apostolo ci offre oggi è questa: ognuno di noi deve essere vero modello da imitare per tutti gli altri discepoli di Gesù. L'Apostolo imita Cristo Gesù. Quanti vedono Lui sono chiamati ad imitare ciò che Lui imita di Gesù Signore. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e avuto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Spesse volte l'Apostolo Paolo ritorna su questo tema. Vi esorto dunque, fatevi miei imitatori, 1 Corinzi 4, 16. Fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo, 1 Corinzi 11, 1. Fate dunque imitatori Dio, figli, quali figli carissimi, Efesini 5, 1. Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate a quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi, Filippesi 3, 17. E voi siete diventati imitatori nostri del Signore, avendo accolto la parola con gioia dello Spirito Santo in mezzo a grande tribolazione. 1 Tessalonicesi 1, 6. Sapete infatti come dovete imitarci, perché noi non abbiamo vissuto giustamente fra voi. 2 Tessalonicesi 3, 7. Non che non ne avessimo diritto, ma per darvi noi stessi come esempio da imitare. 2 Tessalonicesi 3, 9. In ogni discepolo di Gesù deve essere imitabile in ogni virtù, in ogni obbedienza, in ogni opera e parola. Anche Gesù chiede che venga imitato nelle sue virtù e nell'esempio che Lui ha lasciato ai Suoi discepoli. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e uno di cuore, e trovate ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero. Matteo 11, 28, 30. Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, dite bene perché io lo sono. Se dunque il Signore e il Maestro lavate i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto. Giovanni 13, 13, 15. Ognuno di noi si chieda, in cosa io imito Cristo Signore? In cosa posso chiedere di essere imitato? È una domanda onesta che ogni discepolo di Gesù deve porre al suo cuore. Il Vangelo si annuncia mostrandolo vivo nel nostro corpo, nel nostro spirito, nella nostra anima, nei nostri pensieri, in ogni nostra parola ed opera. Lettura del Vangelo. E cosa giusta chiedersi? Cosa aggiunge la parabola di Gesù al canto della vigna di Isaia? Gesù aggiunge tre verità che manifestano tutta la cattiveria e la malvagità dei vignaioli. Prima verità. Il Signore manda i suoi profeti per ricordare al suo popolo l'alleanza stipulata e la promessa di obbedienza alla sua legge, ai suoi statuti, ai suoi decreti, ai suoi comandamenti. Cosa fanno i vignaioli che sono i capi del suo popolo? Bastonano, insultano, offendono, uccidono quanti il Signore invia loro per chiedere il rispetto dell'alleanza stipulata. Ecco cosa dice Gesù a Gerusalemme, agli scribi, ai farisei. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi. Vi dico infatti che non mi vedete finché non verrete il tempo in cui direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Luca 13, 34, 35. Perciò ecco, io mando a voi profeti, sapienti e scribi. Di questi alcuni li ucciderete e crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, dal sangue di Abele, il giusto, fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. In verità io vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lavi di quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa è lasciata a voi deserta. Vi dico infatti che non mi vedete più fino a quando non direte: benedetto colui che viene in nome del Signore. Matteo 23, 34, 39. Seconda verità. La cattiveria dei vignaioli giunge fino ad uccidere il figlio del padrone, che è il figlio eterno del Padre, fattosi carne, è venuto in mezzo a noi per colmarci di grazia e verità. La parabola ci autorizza ad affermare che i vignaioli hanno coscienza, sanno che hanno deciso di ammazzare. Costui l'erede è venuto, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Terza verità. Questa volta il Signore non toglie la siepe di cinta dalla sua vigna, come ha fatto la prima volta. Ora invece toglie la vigna ai contadini omicidi e la dona ad un popolo che la farà fruttificare e darà al Signore i frutti al suo tempo. Questa verità non solo vale per ieri, vale anche per oggi e per sempre. Quando noi non diamo i frutti dovuti al Signore, il Signore ci toglie quanto Lui ci ha dato e lo dona ad altri perché lo facciano fruttificare. La storia attesta questa verità. Quando un albero non produce, il Signore ne fa sorgere un altro perché produca abbondanti frutti. Ecco la coscienza dei contadini dinanzi al figlio del padrone. Ma i contadini, visti il figlio, disse tra loro: questo è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Essi sanno che stanno trascinando fuori dalla vigna, sanno che stanno uccidendo. Leggiamo il testo di Matteo 21, 33 e 43. Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre, la diede affitto dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visti il figlio, dissero tra loro: costui l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei vignaioli? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti al suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca i frutti. Una quarta verità rivela chi è Cristo Gesù. Per i contadini omicidi è pietra da scartare, e pietra ritenuta non utile per la costruzione. Per il Signore invece è vera pietra angolare. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù è pietra d'angolo, pietra che unisce Antico e Nuovo Testamento, cielo e terra, Dio e l'umanità, Dio e l'universo, lo Spirito Santo e ogni cuore. Tutti in questa pietra, con questa pietra, per questa pietra riceve unità. Anche i cristiani, se vogliono vivere unità, la possono vivere solo in Cristo. Senza Cristo vi è ogni separazione. Lo stesso uomo, se vuole ritrovare la sua unità di vita nella verità e nella luce tra il suo corpo, la sua anima e il suo spirito, la troverà solo in Cristo, vivendo con Lui e per Lui. Anche i popoli e le nazioni, se vogliono trovare unità e pace, la potranno trovare e vivere solo in Cristo. Senza Cristo Gesù tutto rimane alla sua disgregazione e ogni disgregazione produce frutti di morte, mai di vita. Madre del Verbo incarnato, aiutaci a trovare la nostra unità e comunione in Cristo Gesù. Tu ci aiuterai, noi troveremo la nostra unità e comunione in Cristo e diveremo operatori di giustizia e di grande pace. Amen.